Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Abbiamo un argomento meraviglioso di cui parlare stasera ed ho preso un po' più di tempo di quanto avrei dovuto, in un certo senso, però volevo condividere con voi quello che ho fatto, quindi cercheremo di stringerci nel tempo che abbiamo. Voglio che apriate le vostre Bibbie a Romani 8, Romani capitolo 8, ed iniziamo con una rivelazione di Dio molto familiare a noi tutti, qui in Romani 8. Il versetto 28, che è familiare a tutti noi, è un buon punto di partenza, Romani 8, 28. Or sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo disegno, poiché quelli che ha preconosciuti li ha pure predestinati ad essere conformi all'immagine del figlio suo, affinché egli sia il primogenito tra molti fratelli, e quelli che ha predestinati li ha pure chiamati, e quelli che ha chiamati li ha pure giustificati, e quelli che ha giustificati li ha pure glorificati. Taglia un po' di bianco qua. Nel nostro studio dottrinale abbiamo parlato della preconoscenza, abbiamo parlato della predestinazione o della dottrina dell'elezione, abbiamo parlato un po' della giustificazione e parleremo della glorificazione. Però la parola su cui voglio che vi concentriate questa sera è la parola chiamati. Chiamati. Nel verso 28, quelli che sono chiamati. Nel versetto 30, quelli che ha predestinati li ha pure chiamati, e quelli che ha chiamati li ha pure giustificati. Ora, una delle parole più semplici della lingua italiana è la parola chiamare. La conosciamo tutti, la usiamo quotidianamente, è una delle parole più comuni del nostro vocabolario. Chiamiamo i nostri figli quando la cena è pronta, nella speranza che rispondano. Oppure chiamiamo nostro marito quando la cena è pronta e speriamo che lui risponda. Chiamiamo i nostri amici al telefono e speriamo che evitino la segreteria telefonica e che rispondano. La cosa diventa un po' più importante quando una chiesa chiama un pastore, sperando che accetti l'invito a venire e guidarla. E quando venite chiamati dal vostro capo, la chiamata diventa altrettanto incisiva. Mi ricordo da ragazzo quando venivo chiamato all'ufficio del preside. Mi ricordo quando ero al college di aver ricevuto quella che veniva chiamata un biglietto di chiamata per andare direttamente all'ufficio del principale. Alcuni di voi hanno ricevuto una convocazione da un tribunale. Una convocazione è una chiamata che non dovrebbe essere ignorata, veramente, perché se siete convocati in tribunale, probabilmente dovreste presentarvi o potreste perfino ricevere una visita dalle forze dell'ordine. Forse un po' più forte di una convocazione è un mandato di comparizione. Un mandato è una convocazione che ordina alla persona designata di presentarsi sotto pena di conseguenze per il mancato rispetto. E quindi in realtà ci sono un sacco di tipi di chiamate. Ci sono quelle chiamate minimali che si offrono con garbo a qualcuno per farlo venire a tavola, o quelle telefonate che si spera qualcuno possa rispondere, fino ad arrivare alle chiamate ben più serie dal capo o da una chiesa, una chiamata dall'ufficio del preside, una convocazione da un tribunale o un mandato con una minaccia in caso di non risposta. Quindi ci sono chiamate a livelli d'urgenza, però in tutti questi casi si può comunque scegliere di ignorarle. Si può resistere ad ognuna di quelle e si può continuare per la propria strada e far ciò che si vuole. Però la scrittura rivela una verità riguardo ad una chiamata, una convocazione, che non può essere ignorata e non può essere respinta. È la convocazione ineluttabile di Dio. È un mandato di comparizione per comparire davanti a Lui nel suo tribunale con lo scopo di essere dichiarati giusti. Di essere dichiarati giustificati. Di aver tutti i vostri peccati perdonati e di essere liberati da ogni giudizio o da ogni condanna. Questa è la chiamata di cui leggiamo in Romani 8. È una chiamata che giustifica. È una chiamata che si presenta secondo il disegno divino. È una chiamata che arriva a coloro che sono stati predestinati, a coloro che sono eletti, agli scelti. È una chiamata che conduce attraverso la giustificazione alla gloria eterna. I teologi hanno chiamato questa chiamata la chiamata efficace, una chiamata efficace, una chiamata determinante, chiamata decisiva, chiamata conclusiva, chiamata operativa e chiamata irresistibile. È la chiamata alla salvezza, la convocazione divina, è il mandato divino, non per il giudizio e non per punizione, ma affinché noi possiamo essere dichiarati giusti, liberi dalla condanna, perdonati. È una chiamata alla salvezza. La domanda è: può essa essere negata? Può essere respinta? Esiste la possibilità di mancata osservanza? Bene, il versetto 30 dice: coloro che ha predestinati, li ha pure chiamati. Quindi questa chiamata è limitata a coloro che sono stati eletti. Non stiamo parlando qui di una chiamata generale, di una chiamata vasta, la chiamata generale del Vangelo, quel tipo di chiamata generale che l'Apostolo Paolo parla citando il profeta dell'Antico Testamento, né stiamo parlando delle parole di Matteo 22, molti sono i chiamati, ma pochi gli eletti. Non stiamo parlando di quella che potremmo identificare come la chiamata generale del Vangelo, cioè l'invito generale pubblico del Vangelo. No, stiamo parlando di qualcosa che viene solo ai predestinati e che risulta con la giustificazione. Ed è per questo che viene chiamata efficace o chiamata efficiente. Ora voglio che guardiate qui alla parola chiamati, perché fa parte di un gruppo di parole che derivano dalla radice greca kaleo, kaleo. E kaleo significa chiamare alla propria presenza o convocare. Essa viene usata, per esempio, in Matteo 2,7, dove si dice che Erode chiamò i magi alla sua presenza ed essi vennero. La parola può essere usata in contesti meno seri, ma è la parola che viene usata nella scrittura per parlare di convocazioni. Infatti, è così descrittiva che noi come credenti siamo effettivamente i chiamati. Siamo i chiamati. La Chiesa è l'ecclesia, non da kaleo, ma da ekkaleo. Kaleo è essere convocati, ekkaleo è una parola più forte, una parola più intensa, una convocazione più profonda, l'essere chiamati fuori, e la Chiesa quindi diventa la forma sostantivata di quel verbo, i chiamati fuori. Quindi se chiedete cos'è una Chiesa, la Chiesa è l'assemblea di coloro che sono stati chiamati, che sono stati convocati. Ora, tutto questo diventa molto chiaro nel corso della scrittura, non solamente da Romani 8, quindi voglio fare un piccolo studio biblico con voi. Tornate a Romani 1 e penso che vi piacerà e vi porterà ad una ad una nuova categoria meravigliosa di comprensione. Paolo, Romani 1:1, servo di Cristo Gesù, chiamato ad essere apostolo, messo da parte per il Vangelo di Dio. È un buon esempio per questo tipo di chiamata, perché quando la chiamata di Dio è arrivata sulla vita dell'apostolo Paolo, è stata una convocazione sovrana, una convocazione divina, piena di grazia. Irresistibile, fu gettato a terra sulla strada per Damasco senza poter fare altro che rispondere. Fu chiamato ad essere un apostolo. Giù al versetto 6 sta parlando dell'obbedienza della fede, al versetto 5, ubbidendo al Vangelo tra i quali siete anche voi i chiamati. I chiamati, voi siete i chiamati, siete chiamati di Gesù Cristo. A tutti coloro che sono amati da Dio sono chiamati, chiamati santi, chiamati santi, siete i chiamati, i santi. Coloro che sono stati chiamati fuori. Guardate a Prima Corinzi, capitolo 1, verso 1, di nuovo Paolo chiamato ad essere apostolo. Non significa che quello sia il suo titolo, significa che è stato chiamato da Dio, per volontà di Dio, ad essere un apostolo di Gesù Cristo. Di nuovo non era solamente qualcosa che poteva resistere. Versetto 2, la Chiesa di Dio che è in Corinto, a quelli che sono stati santificati in Cristo Gesù, santi per chiamata. Quindi qualunque sia questa chiamata, questa vi rende santi. In Romani 8 vi giustifica, qui vi santifica. E giù al versetto 9, fedele è Dio, dal quale siete stati chiamati alla comunione con il Figlio suo, Gesù Cristo il nostro Signore. Siete stati chiamati alla comunione che godete con il Signore Gesù Cristo, chiamati da Dio. Poi giù al versetto 23, noi predichiamo Cristo crocifisso, che per giudei è scandalo, per gentili è pazzia, ma per quelli che sono, ed eccola qui di nuovo, per coloro che sono i chiamati, tanto giudei quanto greci, Cristo è potenza di Dio e sapienza di Dio. Ora seguite questo, se siete tra i chiamati, allora quando Cristo viene predicato, quando Cristo crocifisso viene predicato, egli diventa per te, per voi, la potenza di Dio e la sapienza di Dio. Per i giudei è uno scandalo, per i gentili è pazzia, ma per i chiamati, sia per i giudei che gentili, Cristo è la potenza di Dio e la sapienza di Dio. Questa è una chiamata che rende colui che è chiamato parte dei chiamati, parte dell'ecclesia. Versetto 26, considerate la vostra vocazione, consideratela, dice, considerate la vostra chiamata, considerate il vostro mandato divino, fratelli. Non ci sono tra di voi molti sapienti, secondo la carne, non molti potenti, non molti nobili, ma Dio ha scelto le cose stolte del mondo per svergognare le sapienti. Dio ha scelto le cose deboli del mondo per svergognare le forti, e le cose ignobili del mondo e le cose disprezzate Dio ha scelto. E lì vediamo, fratelli, la vostra chiamata, che è una chiamata basata sul fatto che Dio ha scelto. Dio ha scelto. Versetto 30 lo riassume dicendo: ma grazie a Lui voi siete in Cristo Gesù. Cristo diventa per voi la sapienza di Dio in giustizia, santificazione e redenzione per sua opera. Egli vi ha scelto, voi siete predestinati e vi ha pure chiamati. Chiunque predestina chiama, chiunque chiama giustifica e glorifica. Stiamo parlando quindi di una chiamata alla comunione dei santi, alla comunione con suo Figlio. Andiamo a Galati, capitolo 1. E lì vediamo la coerenza di questa verità. Galati 1, versetto 6, Paolo dice: mi meraviglio che i Galati erano stati sviati da qualche parte da un qualche falso insegnante, seppur erano credenti. E dice: mi meraviglio che così presto voi passiate da colui che vi ha chiamati mediante la grazia di Cristo. E qui sta dicendo che Dio vi ha chiamati a sé, vi ha convocati a sé tramite la grazia di Cristo. E io sono sorpreso che vi siate allontanato da tutto quello inseguendo un Vangelo ingannevole distorto e diverso. Giù al versetto 11 dice: vi dichiaro, fratelli, che il Vangelo da me annunziato non è secondo l'uomo, infatti io non l'ho ricevuto da uomini né mi è stato insegnato da uomini, ma l'ho ricevuto per rivelazione di Gesù Cristo. Voi avete sentito parlare del mio comportamento di un tempo nel giudaismo, perseguitavo oltre misura la Chiesa di Dio, cercavo di distruggerla e progredivo nel giudaismo. E ne abbiamo parlato questa mattina, non è vero? Se volete progredire nel giudaismo dovete uccidere i cristiani, erano così zelanti per la loro religione. E quindi lui stava progredendo nel giudaismo oltre molti dei, dice, molti dei miei coetanei, tra i miei connazionali, essendo estremamente zelante per le tradizioni dei miei padri. Ma quando colui che mi aveva scelto fin dal grembo di mia madre mi ha chiamato mediante la sua grazia, egli si compiacque di rivelare in me suo figlio. Quando Dio si è compiaciuto, quando Dio si è compiaciuto, Dio si è protratto verso di me, sapendo che era già stato determinato dal grembo materno, mi ha chiamato tramite la sua grazia, quando gli è piaciuto, e mi ha rivelato suo figlio affinché lo annunziassi tra i gentili. Paolo capì che era stato afferrato per il collo da Dio stesso ed era stato risvegliato alla gloria di Cristo, salvato e fatto apostolo. Guardate Efesini capitolo 4. E di nuovo, affinché capiate che questo è un linguaggio così comune nel Nuovo Testamento, notiamo Efesini capitolo 4, versetto 1: io dunque, il prigioniero del Signore, vi esorto a camminare in modo degno della vocazione che vi è stata rivolta, della vocazione che vi è stata rivolta. Questa non può essere una chiamata generica, non può essere una vocazione che si può accettare o rifiutare. È una vocazione, è una chiamata per la quale siete stati chiamati, che esige che viviate la vostra vita in un certo modo. E dunque è una chiamata trasformante, una chiamata che giustifica e che santifica. E quindi siete stati chiamati a vivere con ogni umiltà, mansuetudine e pazienza, sopportandovi a vicenda e cercando di conservare l'unità dello spirito nel vincolo della pace. C'è solamente un corpo ed un solo spirito, come anche siete stati chiamati ad un'unica speranza, quella della vostra vocazione. Un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio e Padre di tutti, che è sopra di tutti, opera per mezzo di tutti ed è in tutti. Questa è una chiamata alla salvezza e nient'altro. È una chiamata ad entrare in quell'unico corpo, quell'unico spirito, quell'unica speranza, quell'unico Signore, quell'unica fede, quell'unico battesimo, quell'unico Dio e Padre di tutti. È quindi una chiamata che richiede e presume una risposta ed una vita vissuta degnamente. Ogni volta che vedete l'idea della chiamata alla salvezza nelle epistole del Nuovo Testamento, è sempre una chiamata efficace, efficiente, determinante ed operativa, una chiamata salvifica. Andate a Colossesi, capitolo 3, al versetto 15. E qui dice, in questo verso familiare, che la pace di Cristo regni sui vostri cuori, alla quale siete stati chiamati in un unico corpo. Anche qui, di nuovo, siete stati chiamati nel corpo di Cristo, siete stati chiamati alla pace tramite Cristo, che ora regna nei vostri cuori. Guardate a Prima Tessalonicesi, capitolo 2. E qui di nuovo Paolo ripete quanto detto in Efesini 4, perché camminiate in modo degno di Dio. Ascoltate qui quello che dice: che vi chiama al suo regno e alla sua gloria. Questa è una chiamata alla comunione, è una chiamata ad una relazione con Gesù Cristo, è una chiamata alla santità, è una chiamata ad entrare al corpo di Cristo, ad unirsi all'unico Spirito, all'unico Signore, all'unica fede, all'unico Dio e Padre di tutti. Ed è una chiamata, questa è una chiamata al suo regno e alla sua gloria. E di nuovo mi ripeto, i teologi che comprendono la parola di Dio nella sua semplicità magnifica hanno sempre detto che questa è una chiamata salvifica, è una convocazione divina. A me piace chiamarla la convocazione irremovibile di Dio. Seconda Tessalonicesi 2:14, al versetto 13, per esempio, dice: noi dobbiamo sempre ringraziare Dio per voi, fratelli amati dal Signore, perché Dio vi ha scelti fin dal principio per la salvezza. Questa è la dottrina dell'elezione, la grande dottrina dell'elezione. Dio vi ha scelti fin dal principio, prima dell'inizio del tempo, nei consigli dell'eternità, all'interno dell'eternità. Dio vi ha scelti per la salvezza mediante la santificazione dello Spirito e la fede nella verità. Versetto 14. E da questo egli vi ha chiamati. Voi siete stati chiamati perché siete stati scelti. Siete stati chiamati perché siete stati scelti fin dal principio per la salvezza. Siete stati scelti per essere santificati dallo Spirito. Siete stati scelti per avere fede nella verità. Ed egli vi ha chiamati a quello tramite il nostro Vangelo, affinché possiate ottenere la gloria del nostro Signore Gesù Cristo. E qui c'è di nuovo l'elezione. L'elezione che ha portato ad una chiamata, che ha portato alla salvezza, che ha portato alla giustificazione, alla santificazione ed infine alla glorificazione. Di nuovo il versetto 14, per questo egli vi ha chiamati mediante il nostro Vangelo. Per cosa? Affinché otteniate la gloria del nostro Signore Gesù Cristo. Riassumendo il tutto, chiunque siano coloro che il Signore chiama, egli li chiama nel suo regno. Chiunque egli chiami, li chiama alla salvezza, li chiama alla fede nella verità, li chiama alla santificazione dello Spirito e li chiama alla gloria eterna. E di nuovo, questa è una chiamata salvifica. Seconda Timoteo 1:9, qui vengono posti in parallelo, alla fine del versetto 8 dice Dio che ci ha salvati e ci ha chiamati con una santa vocazione, quelli sono due modi di dire la stessa cosa, Dio che ci ha salvati e ci ha chiamati con una santa vocazione, cioè non dice che Dio ci ha chiamati con una santa vocazione e visto che abbiamo risposto ci ha salvati, no, non dice quello, dice egli ci ha salvati, ovvero è come dire che egli ci ha chiamati con una santa vocazione, non secondo le nostre opere, ma secondo il suo proposito e la grazia che ci è stata concessa in Cristo Gesù prima dell'inizio del tempo. E qui si ritorna indietro di nuovo. Egli ci ha chiamati ed ha chiamato coloro che predestina ed elegge, un insegnamento inequivocabile della Scrittura. Ora, Prima Pietro al secondo capitolo, versetto 9. Questo è un verso ricchissimo, ricchissimo. Versetto 9 dice: ma voi siete una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una nazione santa. Queste sono designazioni grandiose, grandiose. Una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una nazione santa, un popolo che Dio si è acquistato, perché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. Ora, io credo che ogni volta che studiate la Bibbia, ogni volta che incontriate questa parola chiamati, nell'epistola la vedrete risaltare dalla pagina. Questa non è un'azione desiderosa da parte di Dio per chiamarvi, non è come chiamare i figli a cena. Questa è una chiamata efficace, efficiente, determinante, operativa. Egli vi ha chiamati dalle tenebre alla sua meravigliosa luce. Non vi ha chiamati fuori dalle tenebre sperando che veniste, vi ha chiamati dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. È lì che siete andati quando vi ha chiamati. Quando egli vi ha chiamati, siete entrati nella sua corte e siete stati dichiarati giusti. Quando vi ha chiamati, siete entrati nel suo corpo e siete diventati parte del corpo di Cristo. Quando vi ha chiamati, siete entrati nella comunione. Quando vi ha chiamati, siete diventati santi. Quando vi ha chiamati, siete stati santificati. Quando vi ha chiamati, è successo affinché possiate essere finalmente glorificati. Il versetto 21 dice che siete stati chiamati per questo proposito, a questo proposito, a seguire le orme di Cristo. È una chiamata a vivere la vostra vita seguendo l'esempio del Salvatore. Capitolo 3, versetto 9. Siate tutti concordi, versetto 8, compassionevoli, amorevoli, come fratelli, misericordiosi, umili di spirito, non rendete male per male né ingiuria per ingiuria, anzi benedite, poiché a questo siete stati chiamati per ereditare la benedizione. Questa è una chiamata che vi ha reso una persona che può essere una benedizione, è una chiamata che vi ha portati ad una vita degna di essere vissuta. Questa chiamata ha un effetto. Prima Pietro capitolo 5, versetto 10, Prima Pietro 5:10, questo è straordinario. Ora il Dio di ogni grazia, che vi ha chiamati alla sua gloria eterna in Cristo dopo aver sofferto per breve tempo. Dio vi ha chiamati alla giustificazione, Dio vi ha chiamati alla santificazione ed alla santità, vi ha chiamati alla comunione, alla fratellanza con i santi, vi ha chiamati a vivere una vita pia e virtuosa, a camminare degni nella vostra vocazione, ad onorare il suo nome, e vi ha chiamati alla sua gloria eterna in Cristo. Vi ha chiamati perché vi ha scelti e vi ha predestinati a questo fine. Seconda Pietro 1, 3, versetto 2, di fatto dice: grazie e pace vi siano moltiplicate nella conoscenza di Dio e di Gesù Cristo, nostro Signore, poiché la sua potenza divina ci ha donato tutto ciò che riguarda la vita e la pietà, mediante la conoscenza di colui, ascoltate qui, di colui che ci ha chiamati con la sua propria gloria e virtù. Ci ha chiamati con la sua gloria, ci ha chiamati con la sua virtù, eccellenza. E ci ha dato tutto ciò che riguarda la vita e la pietà. Roba da capogiro, no? Il predicatore può chiamare le persone al ravvedimento, il predicatore può supplicare affinché le persone vengano alla salvezza in Cristo. Possiamo fare del nostro meglio, l'hanno fatto i profeti, l'hanno fatto gli apostoli, i predicatori, lo fanno tuttora. E quella è la supplica generale esterna, però è molto diversa dalla chiamata interiore che salva. Infine, Ebrei 3.1, questa è la differenza. Ebrei 3.1, versetto 1, perciò fratelli amati, santi. Amo quello che dice. Dovrei riferirmi di più a voi con questo titolo, no? È vero, è vero, è tutto vero. Separati, imputati di giustizia. Perciò, fratelli santi, ed eccolo qui, partecipi di una cosa. Qual è la parola? Di una chiamata celeste. E qui non stiamo parlando del predicatore, ma di Dio. Questa è una chiamata divina, una chiamata celeste. Voi siete santi. Grazie a questa chiamata divina. Questa è una verità gloriosa, una verità gloriosa, quella di questa chiamata. E non è oscura, vero? È ovunque, e c'è molto di più, c'è molto di più. Ma di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di una chiamata da parte di Dio che porta alla salvezza della persona. E mi ripeto, ogni uso della parola chiamare a riguardo alla salvezza nelle epistole del Nuovo Testamento non si riferisce mai ad una chiamata generale, pubblica, ma ad un'azione specifica, interiore, efficace e salvifica di Dio. È in questo senso una convocazione irremovibile da parte di Dio alla quale si risponde. Ed è per questo che i teologi l'hanno chiamata grazia irresistibile. E mi piace di più la parola chiamata. E mi piace l'idea di una convocazione irremovibile perché sottolinea l'opera salvifica irremovibile, irresistibile di Dio piuttosto che la resistenza dell'uomo. Tuttavia però rientra bene nel contesto della teologia calvinista, della grazia irresistibile. Quando Dio cerca di salvare e di chiamare il peccatore dalle tenebre alla sua luce meravigliosa, la domanda è: può il peccatore resistergli? Oh, a proposito, 1 Corinzi 7,17 mi è venuto in mente adesso, non voglio tralasciarlo. Soltanto ciascuno cammini come il Signore gli ha assegnato, come Dio lo ha chiamato. Qui sta parlando del fatto che uno sia singolo, sposato, quello che sia, però di nuovo indica che Dio ha assegnato a ciascuno la sua condizione. Dice: come il Signore ha assegnato a ciascuno, un altro modo di dirlo è come Dio ha chiamato. Quindi quello che abbiamo qui nella parola vocazione è un confronto con la parola assegnato. Dio ha predeterminato questo per suo proposito nell'eternità passata, ha assegnato la salvezza a qualcuno e raggiunge per salvarli tramite questa chiamata. Li chiama fuori dalle tenebre, li chiama fuori dall'incredulità, li chiama fuori dalla confusione, dal caos, li chiama fuori dal peccato e dall'impietà. Questa è la chiamata sovrana, salvifica di Dio ed egli è irremovibile nell'esercitare il suo potere per portare il peccatore eletto nella sua corte, per venire a presentarsi come perdonato, giustificato ed avviato verso la gloria eterna. Ora, dirlo però disturba alcune persone, non mi disturba troppo a me perché la Bibbia lo afferma, però disturba alcune persone, dicono: bene, non è giusto, non è giusto dire che Dio porta i peccatori a sé, anche se calciano e gridano contrari a quella decisione. Dire questo è affermare che non si può combattere, non si può resistere, che Dio in qualche modo violerà la tua libertà e sovrasterà la tua volontà. E molti dicono che Dio non violerà mai il nostro libero arbitrio, lo sento ogni volta, che Dio non violerà mai la nostra libertà di scelta. E vogliono dire, ascolta, Dio fa suggerimenti molto forti, fortissimi, però fa solo quello. E a volte è molto convincente. E molte volte lo fa tramite dei buoni predicatori che sono molto convincenti a loro volta. E noi possiamo pregare, possiamo chiedere a Dio di aumentare tali suggerimenti, tali esortazioni. Possiamo chiedere a Dio di aprire le menti delle persone, di aprire i loro cuori e di rimuovere la loro cecità e di renderli reattivi, ma non costringerli a venire. E possiamo chiedere a Dio di dar loro opportunità ed un bel po' di informazione o motivazione, ma alla fine dei conti deve essere una loro scelta. Un studioso molto utile in molti dei suoi scritti, Norman Geisler, molto famoso, scrisse un libro intitolato Scelti ma liberi. Ed in esso presenta la realtà della grazia irresistibile o di questa chiamata salvifica efficace. Come, secondo lui, quello rende Dio un dittatore, con un potere che schiaccia la nostra libertà, trascinandoci nel suo regno. Bene, ovviamente tutto questo è molto inutile perché non è ciò che dice la scrittura. Nessuno è mai stato portato nel regno calciando, urlando, protestando. Nessuno è mai stato salvato, trascinato contro la propria volontà, avendo piantato i tacchi per terra. Questo non è ciò che insegna la scrittura. Nessuno è mai stato salvato contro la propria volontà, nessuno lo sarà mai. Tutti coloro che sono stati salvati lo sono stati perché desiderano credere nel Vangelo, infatti lo desiderano con tutto il loro cuore e con tutta la loro anima. Nessuno è mai stato salvato senza esserne disposto, è un atto della volontà quello di credere. La domanda è, cos'è che li ha resi disposti? O meglio, chi li ha resi disposti? Sono stati disposti da loro stessi? Si sono espressi da loro? O è stato il predicatore? In un sistema simile dovremmo concludere proprio quello, che in qualche modo è loro alla fine, sono stati loro e sebbene non fossero disposti, sono diventati disposti o hanno trovato il modo di afferrare una sorta di forza per uscire dall'indisposizione e diventare disposti, oppure magari è stato il predicatore ha infranto la loro resistenza ed ha attraversato con la sua predicazione, li ha resi disposti. C'è un piccolo versetto nascosto nel Salmo 110, non è necessario che lo cerchiate, potreste prenderne nota, ma il Salmo 110, versetto 3, dice questo: il tuo popolo vorrà nel giorno della tua potenza. Molto bello, no? Il tuo popolo vorrà nel giorno della tua potenza. Nessun peccatore sarà mai disposto fino a quando la potenza di Dio verrà su quel peccatore. Non c'è nulla nel peccatore che lo renderà mai disposto, non c'è nulla nel peccatore, nemmeno con il miglior sforzo del predicatore. Solamente quando la potenza di Dio lo rende disposto, egli lo diventa. Ne sono sicuro? Assolutamente sì. Nessun peccatore ha la capacità di essere disposto. Posso dimostrarvelo? Guardate a Romani capitolo 3. Solamente un paio di passi qui. Romani capitolo 3, penso sempre di avere un sacco di tempo e finisco sempre con non averne abbastanza. Ma Romani capitolo 3, versetto 10. Non c'è nessun giusto, neppure uno. Non c'è nessuno che comprenda, nessuno che cerchi Dio, piuttosto chiaro, no? Tutti sono sviati, insieme sono diventati inutili, non c'è nessuno che faccia il bene, neppure uno. La loro gola è un sepolcro aperto, con la loro lingua ingannano continuamente, veleno d'aspide è sotto le loro labbra, la loro bocca è piena di maledizione e di amarezza, e i loro piedi sono veloci a spargere il sangue, rovine, calamità sono solo nelle loro vie, e le vie della pace non conoscono, non c'è timor di Dio davanti ai loro occhi. E direi che quella è una condizione piuttosto precaria, piuttosto triste. È un ampio modo di dire che il cuore dell'uomo è ingannevole, al di là di ogni altra cosa, disperatamente malvagio. Nessuno cerca Dio, nessuno di propria iniziativa è disposto. Efesini 2:1. Ecco il perché. Efesini 2:1. E voi eravate morti nelle vostre colpe, nei vostri peccati. I morti non rispondono. Un tempo camminavate secondo l'andazzo di questo mondo, secondo il principe della potenza dell'aria, lo spirito che opera negli uomini ribelli, e vivevate nei desideri della carne, soddisfacendo le voglie della carne e dei pensieri, ed eravate per natura figli di ira come il resto, e quelli eravate voi. E senza speranza. 1 Corinzi 2,14, l'uomo naturale non comprende le cose di Dio perché sono follie per lui. 2 Corinzi 4,3,4, se il nostro Vangelo è velato per quelli che periscono e non credono perché il Dio di questo mondo ha ciecato le loro menti affinché non risplenda loro la luce del Vangelo nella gloria di Cristo. Abbiamo trattato questo argomento in dettaglio e questo è quello che intendo dire con depravazione totale, la totale incapacità del peccatore di essere disposto. Nessun peccatore lasciato a sé è capace, nessun peccatore lasciato a sé è disposto a comprendere, disposto a ravvedersi, disposto a credere, disposto a scegliere Dio, Cristo, la salvezza. La corruzione è troppo profonda ed è troppo radicata spiritualmente parlando. Non possiamo scegliere tutto questo, né possiamo cercarlo. Il peccatore diventa disposto solo nel giorno della potenza divina. Dio deve manifestare la sua potenza sovrana convocandoci, dandoci la volontà di credere, deve renderci disposti. Il tuo popolo sarà volenteroso nel giorno della tua potenza. Ma non è che il peccatore viene calciando ed urlando, protestando, no, o cercando di resistere. Perché quando la chiamata arriva, quando la convocazione arriva, il peccatore è reso disposto. Infatti, essa diventa la passione del suo cuore. Quando arriva il Vangelo, il peccatore è desideroso di rispondere. Come peccatori perduti, le persone hanno la libertà della volontà. È vero, la loro volontà è... Cioè, guardate, i peccatori operano liberamente, è vero. E cosa fanno? Scelgono di peccare. Non fanno altro che scegliere quali peccati commettere. Il peccatore perduto ha la libertà della volontà. Nella salvezza abbiamo anche la libertà della volontà, ma invece di scegliere il peccato scegliamo Cristo, e la differenza è che siamo stati chiamati con una chiamata divina. Jonathan Edwards disse: ciò che scegliamo non è realmente determinato dalla volontà, come se essa esistesse indipendentemente. Ciò che scegliamo, disse Edwards, è realmente determinato dalla mente e da ciò che essa ritiene sia il meglio. A proposito, la mente non è neutrale e la mente non è obiettiva. La mente è corrotta. Quindi ciò che la mente ritiene sia meglio è esattamente ciò che sceglie. Siamo liberi di scegliere ciò che la nostra mente ritiene sia meglio. E lontano da Dio, lontano da Cristo, la nostra mente è corrotta e ritiene che il peccato sia il meglio. Edwards affermò: quando si trova di fronte a Dio, la mente del peccatore non pensa mai che seguire o obbedire a Dio sia una buona scelta. La volontà del peccatore non è mai quella di scegliere Dio. Nulla lo trattiene, ma la sua mente non considera la sottomissione a Dio e al Vangelo come un qualcosa di desiderabile. Quindi, a meno che Dio non cambi il modo in cui pensiamo, la nostra mente ci dirà sempre di ribellarci contro Dio e contro il Vangelo, ed è esattamente ciò che facciamo. Il peccatore resiste e resisterà finché una grazia speciale discende dal cielo, una chiamata celeste. Non mi piace l'idea di grazia irresistibile, perché il termine irresistibile ha una connotazione negativa. Preferirei invece vederla come una convocazione irremovibile di Dio piuttosto che qualcosa di negativo. Inoltre, perché il termine grazia irresistibile è ridondante. Se la grazia è interamente di Dio, allora è irresistibile. Come dice Romani quando afferma che Dio dice: farò grazia, darò grazia a chi vorrò dar grazia. E c'è anche nel libro di Esodo, quindi per definizione essa è irresistibile. Se Dio decide di rendere grazia, allora è tutta da parte sua, nulla da aggiungere. Quindi non mi piace la parola irresistibile, perché è negativa, è ridondante ed in terzo luogo sovraqualifica o sottodefinisce la grazia. La grazia è molto più che irresistibile. La Bibbia non la chiama irresistibile, la chiama chiamata celeste, la chiama chiamata alla santità, chiamata alla santificazione, alla giustificazione, chiamata alla comunione dei santi, chiamata nel corpo di Cristo. E quella parola ne dà solo una definizione riduttiva. Perché non chiamarla semplicemente chiamata salvifica? Ovviamente potrebbe rovinare un pochino l'acronimo, ma va bene così. Questa è la grazia di Dio, la grazia che ci è stata data da Dio. Efesini 2:8-9, ve lo ricordate? Efesini 2:8-9, infatti per grazia che siete stati salvati, mediante la fede, ciò non viene da voi, è il dono di Dio, non in virtù di opera, finché nessuno se ne vanti. Tutto è un dono da parte di Dio, tutto arriva come un dono da Dio per noi. Amo ciò che dice Filippesi 1:29, poiché a voi è stata concessa la grazia non solo di credere in Dio, ma anche di soffrire per Lui. Vi è stata concessa la grazia, per amor di Cristo, questa fede. La chiamata vi ha portati alla fede, la chiamata vi ha portati a comprendere, vi ha portati alla convinzione, al ravvedimento e alla fede. E chiaramente questa è una chiamata salvifica e niente di meno ha senso, secondo le scritture. È come in Atti 13:48, dove ci viene detto che tutti quelli che erano ordinati a vita eterna credettero. Com'è che credettero quelli che erano ordinati alla vita eterna? Perché Dio li ha chiamati fuori dalla loro ignoranza, li ha chiamati fuori dalla loro confusione, li ha chiamati fuori dalle tenebre, li ha chiamati fuori dalla loro iniquità, fuori dal loro peccato, e la chiamata era una chiamata efficace, attiva ed attivata dalla potenza di Dio che li ha condotti alla luce, alla verità, al ravvedimento ed alla fede. È come Lidia in Atti 16:14, dove ci dice che il Signore le aprì il cuore. Amo quella frase, il Signore le aprì il cuore. Questa è la chiamata efficace. Il Signore apre la mente, il cuore, di colui che non è volenteroso. Ed esso diventa più che volenteroso. Atti 18:27 dice che Paolo aiutò grandemente quelli che avevano creduto per grazia. Quindi potremmo semplicemente chiamarla grazia. È la grazia che salva. È la grazia che salva realmente. Il peccatore non può cambiare la propria volontà, non può orientare la propria volontà verso di Dio. Vi ricordate Giovanni 1, versetto 12? Ma tutti quelli che l'hanno ricevuto gli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome, i quali non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà d'uomo, ma da Dio. Nessuno vorrebbe mai una cosa del genere, a meno che ovviamente Dio non fosse stato il primo a volerlo ed attivarlo. Non è perché il peccatore si ravvede, non è perché il peccatore è persuaso da una predicazione astuta o da un appello emotivo, queste sono tutte illusioni ingannevoli. Non è perché si è così gentili o si è reso Gesù così amabile. No, le persone sono salvate perché Dio le convoca. E le convoca tramite la proclamazione o la comprensione del Vangelo. Lasciate da parte tutta la farsa, solamente il Vangelo è ciò che Dio usa per risvegliare il peccatore e lo rende disposto laddove prima non lo era mai stato. Io faccio parte di un gruppo di pastori e di teologi chiamati l'Alleanza degli Evangelici Confessanti e sono felice di farne parte. È un gruppo di eminenti teologi in tutto il paese e sono molto onorato di trovarmi con loro. E nel 1996 l'Alleanza degli Evangelici Confessanti ha pubblicato quella che è conosciuta come la Dichiarazione di Cambridge, e questo è quello che dice: la fiducia infondata nell'abilità umana è un prodotto della natura umana caduta. Bella affermazione. La fiducia infondata nell'abilità umana è un prodotto della natura umana caduta. L'unico motivo per cui pensiamo di poter voler essere salvati è perché il nostro pensiero è corrotto. E poi continua dicendo: questa falsa fiducia ora permea il mondo evangelico, dal Vangelo dell'autostima al Vangelo della salute e della prosperità, da coloro che hanno trasformato il Vangelo in un prodotto da vendere, di peccatori in consumatori che desiderano comprare, a coloro che trattano la fede cristiana come qualcosa di vera semplicemente perché funziona. La grazia di Dio in Cristo non è solamente necessaria. La grazia di Dio in Cristo non è solamente necessaria, ma è l'unica causa efficiente della salvezza. Noi confessiamo che gli esseri umani nascono spiritualmente morti e sono incapaci anche solo di cooperare con la grazia rigeneratrice. Inoltre, la dichiarazione afferma, riaffermiamo che nella salvezza siamo salvati dall'ira di Dio solo per sua grazia. Ed è l'opera soprannaturale dello Spirito Santo che ci porta a Cristo, liberandoci dalla schiavitù del peccato e risvegliandoci dalla morte spirituale alla vita spirituale. E quindi neghiamo che la salvezza sia in alcun modo un'opera umana basata su metodi e tecniche o strategie umane che da sole non possono compiere questa trasformazione. La fede non è prodotta dalla nostra natura umana non rigenerata. Fine citazione. Ora, io amo gli inni. Ieri ed oggi stavo leggendo alcuni inni, leggendo i salmi in versi, perché mi è stata data una Bibbia dal 1672, qualcosa come 330 anni, e sul retro qualcuno gli aveva incluso i 150 salmi e messi con musica e li stavo leggendo. E ho intenzione di scrivere altri inni negli anni a venire. Amo la musica ed uno dei miei autori preferiti è Charles Wesley. Ora dovete sapere che i fratelli Wesley erano anticalvinisti. E sapete una cosa? Il calvinismo che combattevano era piuttosto problematico. Il calvinismo ai tempi di Wesley era corrotto, era rigido, inflessibile, e molti di coloro che lo sostenevano erano tutto tranne che cristiani. Però Charles Wesley, che scrisse moltissimi inni, da un punto di vista arminiano o anticalvinista, credendo nella libertà della volontà, nella libertà del peccatore di scegliere, nonostante la sua teologia. Lui sapeva meglio, perché ascoltate quello che scrisse. Lo riconoscerete. È tratto da un inno che scrisse chiamato E può essere. Dice questo: la mia anima imprigionata giaceva a lungo, ben legata nel peccato e nella notte della natura. Il tuo sguardo diffuse un raggio vivificante, mi svegliai e la prigione si infiammò di luce. Le mie catene caddero, il mio cuore fu liberato, mi alzai ed uscii per seguirti. Ora, solamente un calvinista potrebbe mai scrivere una cosa del genere. Cosa? Dai, Charles, confessa. Sei un prigioniero nell'oscurità e nella notte, ma finché Dio non ha fatto risplendere la luce ed ha spezzato le tue catene, nulla sarebbe mai cambiato. Questa è la gloria di questa grande verità. Alla fine tutto va a Dio. Voglio concludere. Negli anni abbiamo avuto più volte il dottor Jim Boyce qui a predicare, un grande, grande servo di Dio, grande studioso, predicatore, una vita veramente monumentale. I suoi libri mi sono stati di grande benedizione, certamente l'ho sempre considerato un mentore. Infatti R.C. Sproul un giorno mi ha detto che la morte di Jim Boyce fu un giudizio di Dio sull'America. Ha lasciato un vuoto enorme. Boyce, che amava gli inni e ne scrisse anche alcuni, scrisse in uno dei suoi libri sul conto di John Newton. Era il 1779 quando John Newton scrisse Stupenda Grazia, che tutti noi ovviamente conosciamo, ma non so se conoscete tutta la storia di quell'uomo nato nel 1725 e morto nel 1807. Lasciate che vi legga una porzione di quello che scrisse Boyce. Newton crebbe in una famiglia cristiana dove gli furono insegnati i versetti della Bibbia, ma sua madre morì quando aveva solamente 6 anni e fu mandato a vivere con un parente che odiava la Bibbia e derideva il cristianesimo. Newton scappò per mare. Fu un periodo selvaggio in quegli anni e si diceva che fosse in grado di imprecare per 2 ore senza ripetersi. Fu costretto ad arruolarsi nella marina britannica, ma disertò, fu catturato e battuto pubblicamente come punizione. Alla fine Newton si unì alla marina mercantile ed andò in Africa, e nelle sue memorie scrisse che andò in Africa solamente per un motivo: per peccare fino in fondo. Newton si associò ad un mercante di schiavi portoghese in Africa, nella cui casa fu trattato in modo crudele, e quell'uomo spesso si allontanava per spedizioni di schiavi, e quando era via il potere passava a sua moglie africana, la donna capo del suo harem. Lei odiava tutti gli uomini bianchi e sfogò il suo odio sul povero Newton. E racconta che per mesi fu costretto a strisciare nel fango, mangiando cibo dal suolo come un cane, e veniva picchiato senza pietà se lo toccava. Cioè, doveva mangiarlo solamente con la faccia, non con le mani. Col tempo, magro e malnutrito, Newton si diresse verso il mare, dove fu raccolto da una nave britannica che navigava lungo la costa verso l'Inghilterra. Quando il capitano della nave seppe che il giovane conosceva qualcosa della navigazione, grazie alla marina britannica, lo nominò compagno di bordo. Ma anche allora Newton si cacciò nei guai. Un giorno, mentre il capitano era a terra, Newton aprì la riserva di rum della nave e fece ubriacare tutto l'equipaggio. Persino lui era così ubriacato che quando il capitano tornò e lo colpì alla testa, Newton cadde in mare e sarebbe affogato se uno dei marinai non l'avesse tirato di nuovo a bordo velocemente. Verso la fine di un viaggio, mentre si avvicinavano alla Scozia, la nave incontrò brutto tempo e fu spinta fuori rotta. L'acqua cominciò ad entrare a bordo e la nave iniziò ad affondare. Il giovane, quindi sregolato, fu mandato nella stiva a pompare acqua. La tempesta durò per giorni, Newton era terrorizzato, era certo che la nave sarebbe affondata e lui sarebbe annegato. Ma nella stiva della nave, mentre pompava acqua disperatamente, il Dio di tutta la grazia che aveva cercato di dimenticare, ma che non l'aveva mai dimenticato, gli riportò alla mente i versetti della Bibbia che aveva imparato a casa da bambino. La via della salvezza gli si aprì, nacque di nuovo nella stiva della nave, fu profondamente trasformato e molto tempo dopo, quando fu di nuovo in Inghilterra, Newton iniziò a studiare teologia e divenne infine un predicatore, prima in una piccola cittadina chiamata Olney e poi a Londra. A proposito di quella tempesta, William Cowper, il poeta britannico molto noto, che ovviamente divenne un caro amico di Newton e visse con lui per diversi anni, scrisse queste parole. Cowper scrisse di quella tempesta in cui Dio chiamò Newton, ed ecco cosa scrisse. Ricorderete queste parole: Dio opera in modi misericordiosi per compiere le sue meraviglie. Pianta i suoi passi nel mare e cavalca la tempesta. E così fa. Dice Boyce, Newton fu un grande predicatore della grazia perché aveva imparato che dove il peccato abbonda, la grazia sovrabbonda. Egli è la prova che la grazia di Dio è sufficiente per salvare chiunque e che salva solamente per grazia. Ed ora sapete che quando John Newton scrisse «Stupenda grazia, il dolce suon», fu perché udì il suono della grazia di Dio che lo risvegliò. Ed allora, credenti hanno cantato di quella grazia meravigliosa, di quella grazia che chiama, del Dio che chiama il peccatore a sé. Chiniamo il capo in preghiera. Questa grande verità, Padre, ci riempie i cuori fino in fondo. Che tu ti sia abbassato per chiamarci, perché tu ci hai scelto per la tua gloria. Quindi ti benediciamo e ti lodiamo e ti ringraziamo. E fa sì che possiamo vivere vite che siano degne di questa chiamata celeste, essendo stati chiamati alla santità, chiamati alla comunione, chiamati al corpo, chiamati ad un'unione intima con Cristo, chiamati ad essere messaggeri. Fa sì che la nostra vita possa essere degna di questa chiamata e che ti lodiamo nel nome del Figlio tuo. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.